La 9.41, mattinata molto movimentata quest'oggi, e chiudiamo con la presentazione di un libro veramente straordinario, Le Stories di Hashtag Artusi, un libro che è stato definito come un libro veramente innovativo, tira fuori, racconta l'essere umano, l'uomo Artusi, ne racconta le storie, ne racconta, e lo vediamo dal titolo, l'attualità. Luisanna Messeri, buongiorno.
Buongiorno,
e bentrovata, bentrovata ad Angela Simonelli.
Buongiorno.
Grazie. Naturalmente Giunti Editore, che cura un'edizione di grande bellezza, e qui vediamo venire fuori veramente un personaggio che è stato di grandissima ispirazione per chef, cuochi, appassionati di cucina, e questa volta, come dire, due personalità complementari mettono insieme un racconto che è veramente inedito intorno ad un personaggio che ha fatto la storia di questo nostro paese. Come vi è venuto in mente questo libro?
Ma guarda, io con Artusi ci bazzico da sempre, perché quando facevo il Club delle Cuoche, che è questa food comedy ormai da 15 anni, c'era il suo ritratto sempre dietro, sopra la cucina, come un angelo custode, via. E quindi era inevitabile ritrovarsi a volerlo raccontare, perché nessuno alla fine sa chi è. Sono passati un po' di anni, in effetti, il prossimo anno saranno 200 anni, e quindi abbiamo cercato di restituirgli proprio anima e sangue, come si dice.
Nessuno alla fine sa chi è. Sappiamo quello che ha scritto, sappiamo alcune cose di lui, però qui veramente viene fuori l'uomo. Voi mettete insieme una serie di mondi che hanno a che fare con la tradizione, con l'innovazione, con le cose, come dire, più legate al territorio o allo stesso tempo più nazionali e popolari. Luisanna Messeri è molto televisivo, notissimo, è fissa alla prova del cuoco, si occupa di cucina di tradizione, ma poi diremo che cos'è questa tradizione. La tradizione è una cosa viva, non è una cosa morta,
esatto,
diciamo così.
Esatto.
E Angela Simonelli, architetta e food designer, che è quella che fotografa i piatti, è diventata la grande passione dei nostri tempi. Anche in questo caso, una figura come la tua, con Artusi, come va a impattare?
Ma in realtà, inizialmente credevo di dovermi confrontare con qualcosa che magari non era molto attinente al mio lavoro. Invece poi ho trovato coraggio, perché è proprio Artusi che sdogana questa possibilità. Cioè lui suggerisce ai suoi lettori di fornire comunque anche un'interpretazione personale dei piatti di cui lui aveva suggerito le ricette. Quindi io ho seguito semplicemente il suo consiglio ed ho dato delle piccole pennellate in modo che le sue ricette potessero avere nel piatto un aspetto moderno, non mi piace, un aspetto più contemporaneo.
Infatti,
però senza appunto andarlo a snaturare. Quindi la ricetta è originale e le piccole parti che ho aggiunto io sono state segnalate a parte, in modo che se uno desidera realizzare la ricetta della tradizione lo può fare, se invece vuole seguire i miei consigli di impiattamento allora ha queste aggiunte da poter utilizzare.
Esempio di gastronarrativa, dicevamo prima, l'essere umano dall'infanzia al periodo dei viaggi col papà, gli anni fiorentini, l'uomo. No, è vero?
Sì, esatto. Diciamo che c'era un po' questa sensazione di conoscere l'Artusi, ma chi è che conosce Pellegrino? Chi era Pellegrino? Cioè Pellegrino era un uomo, tra l'altro dalla vita e dalla personalità veramente interessante, e nessuno conosce questi aspetti, perché tutti lo conoscono come l'autore appunto di questo libro famosissimo, il più venduto, credo, vero Luisanne? Più venduto.
Sì, certo.
Come libro di cucina. Invece noi abbiamo voluto raccontare quelli che erano i suoi pregi, i suoi difetti, le sue peculiarità, i suoi sogni, E anche, diciamo, a volte anche le sue sconfitte.
Ma sì, comunque... ma perché fino ad ora non è mai interessato a nessuno, esatto, che fosse lui. Era, l'importante era quel tomo di 790 ricette che tutte le famiglie italiane in genere ci hanno nascosto da qualche parte.
Impolverato nella libreria.
Esatto. E quindi noi abbiamo cercato di dargli una spolverata e ritirarlo fuori, perché... come dicevi te, la tradizione, cos'è la tradizione? La tradizione sono delle innovazioni che funzionano e che quindi rimangono. Quello che per Pellegrino era una novità, no? Per noi è diventata normale, magari sono passati 150 anni e certe cose si sono lasciate e certe cose si sono mantenute. Anche tutto quello che sta succedendo adesso in cucina, di novità, di innovazione, tutte queste menate ci stanno facendo. E il tempo è galantuomo, galantuomo. Vediamo tra 10 anni,
che
20 anni
rimane?
Che cosa rimane dal setaccio della... del piacere della gente, no?
Tra le altre cose, come dire, Pellegrino e tu sei stato definito uno di coloro che sono riusciti a unificare il nostro paese. C'è una parte molto bella nel vostro libro che racconta anche del suo raccogliere le ricette un po' per l'Italia. Questo è un lavoro intellettuale, quasi politico.
Ma perché lui lo faceva con criterio, lui sapeva di fare un lavoro importante, cioè non è per caso che è nato, capito? Cioè lui questa cosa, questa passione della cucina gli è venuta tardi, a 70 anni, quindi questo è anche un'altra cosa bella per tutti noi, che si può fare, non è mai tardi per tirar fuori le nostre passioni. Non è detto che se uno non lo fa a 20 anni non lo può più fare. Quindi, signore e signori di tutta Italia, se avete qualche passione, tiratela fuori, non vi vergognate. Lui ci ha messo 70 anni per capire qual era la sua, voglio dire,
vocazione.
E mi sa che ha fatto proprio bene, perché se no noi qui che si stava a chiacchierare se non c'era.
Ci mancava un pezzo.
Di una modernità incredibile, perché se pensiamo 150 anni fa... l'idea di inviare il proprio libro per corrispondenza e ricevere delle ricette dalle donne, perché erano le donne che gliele mandavano, da integrare poi nel libro, cioè una cosa che, cioè, mi ricorda
una roba da social network,
esatto,
assolutamente,
esatto.
Ma anche quello, scusate, è stato il bisognino, perché se c'era una casa editrice come noi abbiamo trovato nei Gentili Giunti, lui tutto questo non l'avrebbe fatto. Invece, siccome nessuno gliela voleva pubblicare, lui ha avuto il coraggio e la determinazione di farlo, e chiaramente poi se l'ha anche dovuto vendere. Uno se la canta e se la suona, come si dice. Però questa è stata la cosa bella, perché il pubblico, lui poi aveva scritto, scriveva per le donne, anche questo è un altro fatto che ha contribuito al suo successo, e lo hanno amato, lui era amatissimo.
E invece c'è un nostro ascoltatore che su WhatsApp protesta al 366-6260-155, definiva la trippa un piatto ordinario.
Ma perché lui era un signore borghese, va anche,
certo,
capito?
Certo.
Lui era un signorino, viveva di rendita, tutto quello che era legato a una cucina popolare,
contadina,
e anche appunto così di bassa, è chiaro che a lui non gli piaceva tanto, ma bisogna capire anche l'uomo in che periodo ha vissuto, ecco.
È la grande operazione di contestualizzazione, infatti, che voi fate, e questo libro ha il grande merito anche di, pur usando un linguaggio straordinariamente contemporaneo, le stories di hashtag Artusi.
Le stories di Artusi. Gli hashtag nei social non si leggono
più. Infatti, pensiamo alla radio per far vedere, okay, le cose che non si vedono. Però nello stesso tempo voi prendete questo mondo impazzito che gira intorno a quello che si chiama adesso food e lo riportate con i piedi per terra. Questa è l'operazione che fa.
Con le ciabatte, si mette le ciabatte.
Esatto.
In che senso?
Nel senso che abbiamo l'esigenza di riappropriarci delle nostre cucine, l'esigenza di rimetterci a impastare, ad aspettare il tempo di cottura di un arrosto o di un sugo e trarre piacere da questo.
Si voleva dire che non è che uno non si deve sentire sfigato se gli piace cucinare, anche perché, signori miei, se no, vedi, noi abbiamo qui il nostro amico e lui dice: io cucino tutti i giorni. Ecco, se io ce l'avessi in casa uno che mi cucina tutti i giorni, io poi gli tiro una padellata nella testa, perché non mi puoi rubare anche quello spazio lì.
La cucina è uno spazio di dittatori ferrei, sono d'accordissimo.
No, però la cucina è unisex, noi siamo arrivati a questo, dire la cucina è unisex. Però, se ti hai visto sul nostro librino, noi diciamo si parte da una parola, da una frase di questo Camporesi, che era uno storico antropologo che è morto qualche tempo fa, e che lui diceva: quando le donne hanno smesso di ciabattare in cucina, è finita una civiltà. Quindi quello che noi oggi volevamo proporre ai nostri ascoltatori: se vogliono iscriversi al nostro partito della ciabatta, perché noi vogliamo invece riciabattare come scelta, perché a un certo punto è stata un'imposizione, perché le donne non avevano altro spazio, poverine. Adesso invece è un recupero, è un rimettere. È come i gatti che pisciano all'angolo, no? Che pisciano il confine. Ecco, noi vogliamo fare questo, ciabattare, perché quello lì è una scelta, perché cucinare è bello e fa star bene.
Non è più un'imposizione, ma una scelta. Una scelta per stare meglio, sia fisicamente, perché cucinando le materie prime uno ha la possibilità di cucinare dei piatti sicuramente più sani. E poi anche una sorta di antistress naturale, cioè senza fare grandi cose, anzi si ha la possibilità anche di cucinare per le persone a cui vogliamo bene. Quindi secondo me è un doppio vantaggio passare del tempo in cucina.
Anche perché, che questo fatto che la gente cucina poco e che quindi compra spesso prodotti precotti, questa è una cosa gravissima.
Molto
perché
grave.
Si sta veramente perdendo un grande patrimonio, che è quello della cucina di casa, che noi vogliamo assolutamente invece mantenere. La cucina dei ristoranti, l'alta cucina, le stelle,
è un'altra cosa,
questo voglio dire. La cucina italiana invece è la cucina che mangiano gli italiani tutti i giorni, due volte al giorno. Le cucine dei ristoranti, quello, come li chiamava Artusi, cuochi di baldacchino, lasciamoli fare, è un'altra situazione.
È una delle cose che all'estero ci invidiano di più in assoluto. Ma voi davvero vi ritrovate a mezzogiorno con i vostri cari, le persone che amate, intorno ad un cappelletto all'uso di Romagna? Sì, davvero.
Ora tutti i giorni no,
tutti
è
giorni.
Chiaro, sarebbe delle matte.
Però
non è che uno tutti i giorni sta lì.
È nel nostro DNA.
Bravo.
Quello di ritrovarsi in qualche modo. Per...
Vedi bene che adesso c'è il Natale, qual è la sensazione? Che cosa si prepara per il pranzo di Natale, per la vigilia? Cioè, c'è questa esigenza comunque di riunirsi a tavola e di gustare i piatti della tradizione, cioè fa parte proprio di noi, del nostro DNA, non lo dobbiamo perdere assolutamente.
Perché la cucina è, qualcuno ha detto, identità, ed è vero. Dimmi come mangi e ti dirò chi sei.
Ma anche dimmi come cucini e ti dirò chi sei.
Anche quello, certo.
No, il fatto che Luisana Messeri, come dire, si ritrovi in una situazione dove è importantissimo per lei coltivare i propri prodotti, prima che alcune parole fossero diventate, come dire, leve di marketing o di moda, il chilometro zero, la stagionalità. Sono cose che vanno praticate invece che parlarne, diciamo. Questa è una cosa,
sì, perché poi alla fine la gente rischia di accontentarsi a dirle e poi dopo piglia, fa la spesa e butta qualsiasi cosa, la prima cosa che trova.
Non
no?
So se siete d'accordo, ma io sono disposto a fare una gara con chi fa i quattro salti, eccetera eccetera. Ci sono tanti piatti, bravissima,
ma c'è, e costano molto prima, e sai cosa ci hai messo dentro. Cioè, non demonizziamo, una volta quattro salti in padella si possono fare,
certo,
assolutamente, perché capita, non c'è tempo. Però ecco, quando hai messo l'acqua nella pentola, poi ci hai buttato la pasta e nel frattempo fai un sughetto, quanti minuti sono passati? 10?
Sì,
quanto hai speso?
Più.
Un euro e mezzo?
Davvero.
Ma sai cosa, Luisanna? Molto probabilmente tante persone non lo sanno nemmeno fare, non sapendolo fare, hanno paura di impiegare ore e ore in cucina, dover
perché
trovare...
vedono questi perché c'è l'ansia da prestazione, come si dice, anche tra i fornelli.
Invece questo è un libro che permetterà ai nostri lettori di riappropriarsi di queste ricette di casa, da fare anche in un tempo relativamente breve. Sì, cioè non è
si impara anche tanto, ci sono belle immagini, ci sono tanti consigli, ci sono tante storie, per cui un libro veramente narrativo, come dicevamo prima. Ci scrive Gianluca su WhatsApp: partito della ciabatta, 4! Monumentale, mi segno.
Bravo!
E poi aggiunge: sardine in ciabatta, chiedi la ricetta. Gianluca, noi ci inventiamo la ricetta così. Sardine sono buone sempre, diciamo, sono quelle cose, come dire, che fanno bene, costano poco.
C'ha ragione, bravo.
Lasciatemi ricordare che Luisanna Messeri e Angela Simonelli saranno al carcere di Volterra domani, il 13 di dicembre, preparano una cena galeotta, menù artusiano. C'è ancora qualche posto per chi vuole prenotarsi. Il ricavato viene interamente devoluto alla fondazione Il Cuore Si Scioglie Onlus, e per prenotarsi è facilissimo, basta chiamare l'agenzia Toscana Turismo Argonauta Viaggi, così come un bel regalo questo libro, Le Stories di Artusi, edito da Giunti, e che ci racconta finalmente tanto di più e tanto che non sapevamo su Giunti, e ci insegna anche a stare in cucina con una consapevolezza gioiosa, mi verrebbe da dire, fatto anche di belle immagini. E su questo, Angela, chiedo un'ultima battuta anche a te, perché hai realizzato le cose veramente molto belle.
Allora, grazie intanto, mi fa molto piacere. Allora, sicuramente il libro ha un ritmo molto scandito, sia perché le storie sono veramente esilaranti. Io spesso, anche rileggendolo, mi metto a ridere, perché battute ed eventi particolari della vita. E poi comunque è arricchito da una grafica stupenda, con delle illustrazioni che mettono in evidenza proprio queste parti della vita di Pellegrino, le più importanti, proprio quelle che nessuno sapeva. Ad esempio, ora mi viene in mente, all'inizio del libro c'è il disegno di un bambino con un cappello e le orecchie da asino, perché Pellegrino, sì, alla fine ho scritto un libro, però a scuola non ci andava tanto volentieri. E poi le immagini, finalmente, dei piatti, perché il libro, chiaramente, essendo nato tanti anni fa, era un po' manchevole da questo punto di vista. Certo. Anche se Pellegrino scendeva nei dettagli veramente più micro della situazione, abbiamo dato la possibilità ai lettori anche di vedere come potrà essere il risultato finale, in modo da anche da capire se è vicino al proprio stile, se è un piatto che gli può piacere. A volte chi non cucina non riesce, con uno sforzo di immaginazione, ad arrivare a capire come sarà il piatto finale. Quindi noi ci auguriamo che, vedendo la foto, tanti possano dire: cavolo, ma che bella ricetta moderna che è questa,
ma perché lui era avanti. Questo ci ha aiutato, no? Nella nostra scelta,
in maniera veramente,
lui era avanti,
veramente significativa. Siamo in chiusura. Io lo diamo un consiglio al nostro regista, che ha detto: io questa sera torno qui dalla una giornata all'aria, torno alle 7 e non ho preparato niente, ma basta un po' di farina, un po' di burro, una goccia di limone, un po' di pepe nero, no?
Te li vuoi far fare la scaloppina?
Semplice, ci mette 3 secondi e mezzo,
ma
no?
Ma sì, o se no una bella pasta asciutta.
Con il sugo di pomodoro.
Ma cosa aspetti? La pasta asciutta fa felici tutti.
Sempre. Luisanna Messeri, Angela Simonelli, Le Stories di Artusi, Vita, Ricette e Miracoli dell'Uomo che ha rivoluzionato la cucina italiana, Giunti Editore. Grazie per esserci venute.
Grazie a
trovare.
Voi. Grazie. Auguri a tutti e buon Artusi a tutti.
Vi aspettiamo in libreria, mi raccomando.
Tra poco arriva Giustina Terenzi, sono le 9.58, ci risentiamo domani dopo il GR delle 8.30. Buon ascolto.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.